Allora, buonasera, padre, intanto partiamo con l'appello.
Buonasera, Brogi Daniele, Bacci Filippo, Volpi Laura, arriva, la lascio
Arriva,
sospesa.
siccome.
No, sono per una prole corporale, mi dovrebbe arrivare.
Ok. Dainelli Anna, Montagnani Carlo, Testi Ines, Ferretti Sandra, Molesti Samuele, Manga, Ndeye Nyima, spero di averlo. Gronchi Chiara, Mazzantini Riccardo.
Allora, buonasera, partiamo con punti all'ordine del giorno. Punto 1, ratifica delibera della Giunta Comunale numero 13 del 23-2005 ad oggetto bilancio di previsione e variazioni. Allora, questa delibera è stata presa, come sapete, lo ripeto, le variazioni di bilancio sono riservate al Consiglio Comunale. La Giunta può fare delle variazioni, salvo poi portarle in ratifica in Consiglio Comunale entro 2 mesi dall'approvazione della delibera di Giunta. Questa è molto spesso, queste cose le facciamo quando ci sono delle urgenze, e l'urgenza questa era dovuta al fatto che noi avevamo promesso di dare all'APS 170.000 euro. L'APS è l'azienda provinciale che gestisce le case popolari. 170.000 euro per sistemare 5 appartamenti che abbiamo nel nostro territorio. No, abbiamo ora credo 50-60 appartamenti dell'ATE, qui variamente collocati, e ci sono alcuni sempre in fase di ristrutturazione, man mano che la gente va via, vanno riorganizzati, vanno ripuliti, e ci vogliono manutenzioni più o meno ordinarie e straordinarie, e in questo caso se noi non avessimo dato questi soldi non avrebbero fatto ristrutturazione perché ovviamente c'erano problemi finanziariamente. Tutti i comuni, in alcuni casi, quando alcune cose gli interessa accelerarle, danno contributi, altrimenti resta aspettare e poi rimangono magari diversi mesi, qualche anno sfitti, che la cosa poi va anche a peggiorare notevolmente. Quindi 170.000 è un contributo, dico contributo, però in realtà, come dire, è un finanziamento per ristrutturare queste case che poi rimangono nel patrimonio del comune, anche se gestite dall'ATE rimangono nel suo patrimonio, pertanto insomma, quindi il problema, ecco, non è un contributo, ma è più un finanziamento che un
Sì, infatti è
contributo.
tutto un conto capitale.
E si tratta di 170.000 euro. Questo è la, quindi ci sono interventi? Sono interventi, le metto in votazione, chi è favorevole? Quindi né contrari nessuno, astenuti nessuno, la immediata eseguibilità, chi è favorevole? Perfetto, approvato. Allora, punto 2. Convenzione tra Comune di Pisa e Comune della Provincia, della Comunità di Ambito, che poi sono uguali alla provincia, per la costituzione di Terre di Pisa. Voi sapete che alcuni anni fa la Camera di Commercio, insieme alla Provincia, hanno dato luogo, hanno costituito questo, quello che prima era un marchio, ora diventa un luogo operativo, che si chiama Terre di Pisa. Decisero che per promuovere meglio il territorio, al di là della promozione che fa la regione, l'insieme della regione, era necessario anche identificare molto meglio Pisa e i suoi territori. E fu stabilito di fare un logo, Terre di Pisa, e farla gestire alla conferenza dei servizi. Quindi non c'è una struttura operativa precisa dedicata, ci sono questi comuni che attraverso una convenzione si mettono insieme e danno all'occorrenza anche dei contributi, all'occorrenza la Camera di Commercio ci mette i soldi, la provincia lo stesso, quindi tutte queste cose poi finiscono per fare un progetto vero e proprio di promozione del turismo. Devo dire che è nata in una maniera che di prima non mi convinceva moltissimo, perché alla fine si corre il rischio di avere una sovrapposizione di marchi, però alla fine poi fanno un po' di attività, lo fanno, e quindi capita anche da noi che hanno supportato operatori, operatori turistici, giornalisti, quindi insomma un po' di movimento lo fanno, e tutto questo sicuramente quanto porta al territorio non siamo in grado noi di quantificarlo, ma sicuramente, visto che le cose poi vanno, tutto coincide a farlo andare. Quindi oggi siamo a deliberare il rinnovo di questo patto, che c'era un accordo che durava per 3 anni, se non sbaglio, e che ora va rinnovato, e quindi viene un'altra volta aderire a questo accordo, che si chiama Terre di Pisa, che si dà mandato al Comune di Pisa come capofila di fare il gestore di questa partita. Ci sono interventi? Sono i suoi interventi, li metto in votazione. Chi è favorevole all'adesione al Consorzio Terre di Pisa? Chi è contrario? Nessun contrario? Nessuna astensione? Va bene, l'unanimità. Quindi chi è veramente per le minori sicurità? Chi è favorevole? Ugualmente tutti. Punto 3. Approvazione tariffe, coefficienti, scadenze e tassa sui rifiuti. Tari, anno 2025. Allora, questa, come sapete, è una di quelle cose di cui si discute all'infinito, sui rifiuti e tasse sui rifiuti. Noi momentaneamente siamo in una situazione un po' particolare, perché, come più volte mi è capitato di dire anche in Consiglio Comunale, da 3 anni ormai c'è la Rete Ambiente che gestisce i rifiuti per tutte e 4 le province della costa, Pisa, Livorno, Massa Carrara e Lucca, e quindi questa attività è gestita da delle SOL, delle società operative locali. Allora, la Rete Ambiente è la proprietaria, è il raggruppamento finanziario di 9 società, in questo caso noi abbiamo la Geofor e poi ce ne sono tante altre, sono 9 società complessivamente, sono chiamate società operative locali, che però fanno capo a Rete Ambiente. Quindi il gestore, l'autorità d'ambito, l'ATO, ha dato la gestione del servizio raccolta e smaltimento di rifiuti in privativa direttamente a Rete Ambiente, e poi Rete Ambiente l'ha passata a questa società di riferimento. Quindi quando tutti gli anni queste società di riferimento fanno il loro bilancio, il loro budget, e poi i comuni sono chiamati ad approvarlo e di conseguenza poi sulla base della spesa prevista approvare le tariffe. Nel nostro caso ho detto questo perché è un po' diversa la cosa, perché noi non abbiamo ancora aderito a Rete Ambiente come ente gestore, per una serie di motivi, perché la nostra situazione è particolare, perché nel frattempo l'adesione a Rete Ambiente è stata scalata anche da parte di qualche altro comune, e quindi noi siamo ancora soli. Certo, aspettiamo di entrare, ci entreremo fra un anno o due, ma siamo ormai in fase dove ci entrano anche noi. A quel punto quindi sarà una tariffa che sarà quella che porterà avanti la Geofor, perché noi come riferimento abbiamo la Geofor. Ad oggi con l'ATO abbiamo pattuito delle tariffe particolari, che sono i costi vivi di quello che noi facciamo e che gestiamo, e quindi sono inferiori anche a quello che c'è nel territorio. Noi in seguito all'accordo al PEF, al piano economico finanziario che abbiamo approvato, che ci ha approvato l'ATO, noi abbiamo la stessa spesa prevista l'anno passato, di conseguenza confermiamo le stesse tariffe. E quindi però è un atto che tutti gli anni va fatto come elemento propedeutico dell'approvazione del bilancio, pertanto siamo a approvare un piano economico finanziario, che in questo caso è il nostro piano economico finanziario approvato dal lato, che porta una spesa di 420-430 mila euro, e ovviamente da qui poi ne discendono quindi le tariffe che ognuno di noi va a pagare, che sono tariffe ovviamente, come sapete, molto basse. E comunque devo dire, per quanto mi riguarda, che non sono alte nemmeno le tariffe degli altri comuni, anche se sono molto più alte della nostra, perché non si capisce, questo noi ce lo possiamo anche permettere, ma non si capisce perché sul gas ormai più nessuno dice nulla, le bollette vanno da 10 a 100 con una semplicità incredibile, sull'acqua nemmeno, e sui rifiuti per l'aumento del 2, 3, 4%, 5%, magari semplicemente perché aumenta il costo della vita, polemiche ai consigli comunali all'infinito. Non si capisce bene, come dire, perché i rifiuti abbiano questa grande capacità di attrazione e stanno monopolizzando un dibattito in parte reale, in parte artificiale, perché, come dire, è sovraesposto tutto il dibattito che c'è sui rifiuti, è decisamente sovraesposto. Cioè, se lo pensiamo che l'azienda del gas era come oggi e sono rifiuti, era un'azienda speciale e tutta pubblica, perché il gas comunque era considerato un bene primario, così come l'acqua. Poi sono state fatte le aziende e poi cosa succede? Che i consigli comunali non deliberano più quelle tariffe, le delibera la società di riferimento e poi le applica pari pari. I comuni sono dentro le società o dentro i comitati di controllo che controllano ovviamente che certi conteggi abbiano un senso, però finisce la partita. È ovvio che se te in tutti i consigli comunali porti in approvazione il PEF, è chiaro che tutti, come dire, possono discutere, possono polemizzare e tutti per ragioni polemiche, per ragioni di schieramento, per ragioni più o meno valide, ovviamente è un dibattito continuo. Voi capite che il PEF della GEOFO viene approvato in GEOFO e poi viene approvato in 27 comuni, 27 consigli comunali. E vi immaginate che caos che... Quindi sui giornali stanno sempre a leggere la tariffa alta, bassa, che ci sono delle cose che in parte sono vere, perché alcune scelte sono state fatte un po' approssimative, ma sono i stessi sindaci che l'hanno fatte. Quindi se l'hai fatte, se ti glorifichi poi di aver fatto dentro certe aziende alcuni interventi che hanno parametrato, che hanno messo condizioni dipendenti di essere come altri, e poi questo ti porta all'aumento del PEF, all'aumento della tariffa, quindi, c'è poco da lamentarsi, quindi sono atti, conseguenze e logici. Quindi non è che il paradosso è che in Consiglio Comunale non decidi la tariffa, questo è il dramma, nemmeno noi, perché i costi, noi prendiamo atto che i costi sono questi e lo dobbiamo approvare delle tariffe che vanno a ricoprire quei costi. Quindi cioè, il margine di manovra e quindi nel Consiglio Comunale è pari a zero, perché puoi fare una cosa che alcuni fanno, ma no, secondo me, ma comunque non è in linea con la legge e nemmeno con le regole della Corte dei Conti, tu potresti dire benissimo, noi abbiamo 420.000 euro da mettere a fatturazione, ce le mettiamo 320 perché 100 il comune prende un altro capitolo e ce le mette lì. Qualcuno fa queste cose, ma sono delle pazzie, perché se la Corte dei Conti, come le mette nel naso in tanti altri posti, le mette anche lì, quindi perché ha distorsione dei fondi, quindi non le può fare, chiuso. Anche perché le mette lì non fa altre cose, quindi non si capisce, quindi sono a cane d'oca. No? Noi in realtà approviamo il piano dell'anno scorso, c'è da poco da dirci, ma ecco, ho dato un po' di inquadratura per capire come funziona questa tariffa, perché si approva nei comuni e perché a mio modesto parere è una perdita di tempo inutile e anche una fonte di polemiche altrettanto inutile, che disorienta molto spesso più che orientare su un dibattito serio e così circoscritto. Detto questo pippone, mi immagino che si passa, se qualcuno vuole qualche chiarimento ulteriore, c'è qualcosa da dire, altrimenti si passa alla votazione. Quindi chi è favorevole a prendere atto, perché capisco come qui in questo caso si possa essere favorevoli, è la presa d'atto, chi è favorevole per la presa d'atto. Quindi doppia votazione, immediata eseguibilità. Punto 4, rendiconto della gestione. E questo è il conto consuntivo. E ovviamente il conto consuntivo a volte può riservare anche qualche sorpresa amare, qualche difficoltà, ma nel nostro caso dobbiamo dire per fortuna non corriamo questi rischi, perché abbiamo dei bilanci che stanno molto bene in piedi e quindi quando arriva il consuntivo non abbiamo sorprese, se no di rimettere in fila e una presa d'atto di quello che durante tutto l'anno è stato fatto. Quindi noi, per quanto ci riguarda, abbiamo un bilancio che, se togliamo gli investimenti, è un bilancio che si ripete tutti gli anni, perché tutti gli anni in questo bilancio cioè abbiamo ovviamente il finanziamento delle attività correnti, che sono quelle che vediamo continuamente. Cioè abbiamo alcune attività che vanno a spesa corrente ma che sono dei veri e propri progetti, per esempio penso a 500.000 euro del dividendo sociale, penso a 500 e a volte un milione di contributi alla fondazione, penso ovviamente all'IPEF che viene rimborsato 700.000 euro, quindi penso ai contributi che diamo con la formazione giovanile che sono altri circa 100.000 euro, quindi queste sono spese che stanno dentro la spesa corrente, ma che ovviamente facciamo perché ce lo possiamo permettere. Per spesa corrente, in termini strettamente tecnici, quella che serve per mandare avanti l'attività istituzionale del comune, dipendenti, benzina, servizi essenziali, trasporti da scuola, quindi poi il resto sono cose che sono nella spesa corrente che non sono investimenti, però sono spese che possono essere non fatte, quindi però noi potendocelo permettere, quindi questi sono gli elementi che ci qualificano. Abbiamo anche nell'anno 24, abbiamo speso soldi anche che prima lo spendevamo per le navette, mi pare che ci sia una cifra che va intorno a 80.000 euro per le navette che stanno viaggiando continuamente, e questo ovviamente è un costo, però è un costo, visto che ce lo possiamo permettere, un costo benvenuto, perché come vedete insomma, senza le navette oggi sarebbe un problema. Certo, sono convinto che questo problema si andrà in esaurimento, non tanto perché preveda un flusso turistico, cosa che a me non prevedo attualmente, ma credo che si possa stabilizzare questo flusso turistico, ma anche perché oggi abbiamo un parcheggio soltanto e ci immaginiamo che intanto tra qualche mese ci immaginiamo di poter utilizzare circa 150 posti circa che sono qui al parcheggio sotto le scuole, e poi dovremmo fare un ampliamento di quel parcheggio lì che sono circa 380 posti per andare a circa 400, mi pare qualcosa del genere, e stiamo cercando di fare in modo che i lavori di innalzamento degli altri quattro piani che ci sono di poterli fare senza fermare il parcheggio. Perché questo? Perché lì noi abbiamo diviso il parcheggio, cioè il lavoro in due lotti. Il primo, che faceva l'ascensore, arriva ovviamente in piazza del Carmine e sistema il primo lotto, il primo piano che c'era, e ne fa uno sopra e si ferma lì. E l'altro invece prevede altri quattro piani. Questo l'abbiamo diviso così per ragioni tecniche, perché saremmo stati costretti a fare un progetto superiore a 5 milioni e questo ci comporta una serie di percorsi burocratici estremamente più complessi. Quindi abbiamo bloccato in due lotti funzionali, quindi, però è chiaro che dobbiamo lavorare anche nell'affidamento del secondo lotto che stiamo lavorando per fare la gara, per fare in modo che quando parte i lotti successivi siano fatti senza, e quindi noi pensiamo nel giro di 4-5 mesi, almeno così ci dicono, però poi di poter avere 150 posti in più, poi arriveremo nel giro di un anno e mezzo, se tutto va bene, averceni altri, mi sembra che si va intorno a 300 posti, quindi tra questi e quell'altri, allora capite che delle navette c'era un po' meno bisogno. C'è più spazio, di conseguenza allora è inutile mettersi a fare la vete. Quindi questo va in questa direzione. Tanto per tornare invece al bilancio di previsione, penso che sia invece importante, se vi dico che abbiamo un avanzo d'amministrazione di 21 milioni, voi vi scandalizzate, ma in realtà non è così. Perché tecnicamente sono tutte cifre, poi ve le leggo da altre parti, che noi abbiamo impegnato nel 2024, però sono cifre che, pur essendo già assegnate ai progetti, per una serie di ragioni tecniche vanno in avanzo amministrazione. Quindi da quell'avanzo poi rifaremo un'altra delibera dove andremo a ricollocare dove erano. Quindi in realtà noi abbiamo avanzo amministrazione di 3 milioni, no? Di 21, perché gli altri sono tutti collocati già su progetti. E se andiamo a vedere cosa abbiamo finanziato nell'anno 24, è il secondo lotto della seconda passerella per 6 milioni e 900 mila euro. Abbiamo finanziato 200 50.000 euro la piscina coperta a completamento, allacci, arredi, cose varie, 300.000 euro il palazzo, l'acquisto del palazzo pescatori, la sistemazione, 1.800.000 sul primo lotto degli impianti sportivi, abbiamo fatto, in parte abbiamo fatto già il campo in sintetico e ora è in corso un progetto di sistemazione un po' degli impianti e qui c'è già finanziamento. Poi abbiamo 840.000 euro per il collegamento con le capanne dei Toncelli, 3 milioni e 9 con il collegamento della scuola con la passerella, che è il progetto, cioè l'appalto che facciamo per la seconda lotto della seconda passerella. Abbiamo la fattoria di Lego rifinanziata ulteriormente per 1.766.000 euro. Abbiamo finanziato 3 impianti fotovoltaici, uno 1,5 milioni e 2 di 950, perché su questi due pensiamo di prendere un contributo da parte del PNRR. Il primo non ci siamo rientrati perché dovevamo aspettare e quindi alla fine oggi invece abbiamo già fatto l'appalto e dovevano partire i lavori tra poco. Nella variazione che abbiamo fatto sul piano urbanistico, l'ultimo consiglio comunale ha permesso di poter mettere i pannelli fotovoltaici nella zona artigianale. Abbiamo 670.000 euro finanziato la sistemazione della passerella di Ripassaia, la sistemazione rifatta nuova di fatto, e poi abbiamo 769.000 euro di restyling del parcheggio multipiano. Il parcheggio multipiano ha, anche se non sembra, ormai ha già, fate il conto, 4 anni, abbiamo inaugurato nel 2001, ha 24 anni, quindi ha già fatto, una volta si era già fatto militare, quindi... E poi abbiamo 300.000 euro di addizionali IRPEF. Queste sono un po', come dire, le cose che, oltre alle spese correnti, quello che abbiamo finanziato. E questi soldi sono quelli che in parte li abbiamo in avanzo di amministrazione, che verranno riallocati nei progetti che già predefiniti. Quindi io credo che quello che mi pare importante è che noi riusciamo a stare sempre una linea abbastanza sicura per quanto riguarda la gestione degli affari correnti e poi dopo gli investimenti facciamo quelli che siamo in grado di fare e gli investimenti li facciamo sempre postergati perché noi facciamo sempre quelli che sono gli utili, cioè che ci arrivano dalla Belvedere del 2024 e verranno a far valere del 2026. Quindi, perché così ci permette di capire eventuali scostamenti e non facciamo la previsione di entrata e le spendiamo, perché se poi questa entrata non c'è esattamente, fai presto, aspettiamo di accertare l'entrata e poi l'anno dopo o a fine anno investiamo in progetti che abbiamo. La cosa, il progetto più sfizioso, interessante a cui stiamo lavorando, che non è finanziato, però sarà finanziato ovviamente in un prossimo passaggio, è l'ascensore al campanile. Noi abbiamo già fatto una verifica, anzi abbiamo già l'autorizzazione dalla sovrintendenza e dalla curia, e dobbiamo solo trovare lo strumento giuridico per fare un accordo formale con la curia perché ci permettano di fare un ascensore che da pian terreno va fino su alla corona. E si potrebbe arrivare con questo ascensore fino alle quattro campane con i portatori di handicap, con le carrozzine. Su, ovviamente, con le carrozzine non ci si può andare, però se uno sta in piedi e cammina anche male, può arrivare fino alla sommità del campanile. Questo ci sembra un intervento importante perché va a rafforzare l'idea di avere anche una struttura che ha una grande attrazione turistica. Quindi abbiamo trovato la disponibilità della curia, non era scontata, e anche quella sovrintendenza che insomma. No, questo non è già... Ancora meno scontata, vi dico che è vero. Comunque questa volta ho detto no, sembra che ci sia proprio un input del provveditore dicendo va autorizzato. E questo, cioè, ci sono poi i campanili con l'ascensore che arrivano fino in cima, e quindi voi pensate che qui abbiamo, siamo già noi oltre 100 metri sopra il livello della provinciale, con altri 40 metri e con una panorama incredibile da sopra, cioè, le persone che ci sono state a Rosano si vede il mare, quindi c'è una panoramica incredibile e diventa un evento di attrazione formidabile. E lo facciamo perché crediamo che un investimento così vada a stabilizzare l'unicità di Peccioli, perché vi faccio presente che la Torre di Pisa è sicuramente imbattibile, però non c'è l'ascensore e quindi tanta gente ci può andare, e poi è in un piano. Mi risulta che in Toscana non ci siano campanili con l'ascensore, e noi, per come è configurato, grazie al fatto che configuriamo in un certo modo, siamo in grado di poterlo mettere, e quindi credo che questo sia un impegno abbastanza, economicamente non è enorme, però credo siamo intorno ai 600.000 euro, però ne vale abbondantemente la pena, perché insomma, ci arricchiremo di un elemento di forte competitività rispetto ad altri luoghi che nemmeno hanno le cose che abbiamo noi. Quindi è inutile che io non vado a leggere le cifre del rendiconto, perché insomma cifra per cifra, insomma, chi la vuole vedere è allegato il bilancio, se lo va, se lo guarda. Quindi io ho dato un po', come dire, il ragionamento che c'è su questo, e quindi l'unico elemento rilevante è che abbiamo un avanzo di amministrazione vero di 3.700.000 euro, quindi che può essere utilizzato per ulteriori investimenti. Se avete dei chiarimenti o interventi, me lo dite. Allora, è chiaro che il conto consuntivo è, come dire, o è redatto male una presa d'atto, perché cioè, le scelte qui sono già fatte, quindi si prende atto. Se sono sbagliate, pazienza, ormai. Allora, metto in votazione il bilancio, il rendiconto, scusate, rendiconto del consuntivo, punto 4. Chi è favorevole? Unanimità. Quindi chi è favorevole ancora una volta? Va bene. Bilancio di previsione 2027, variazione delle dotazioni di competenza e di cassa. Come vedete, poi alla fine approvato questo bilancio, andiamo con questa delibera a fare delle variazioni, questa volta direttamente in consiglio, perché sono alcune cifre che fanno parte di quella partita lì che subito riallochiamo, perché ci servono immediatamente. E in modo particolare c'è il rimborso dell'IRPEF, 300.000, come c'era, che ora era impostato e si porta nella, cioè si porta nella spesa di quest'anno. Abbiamo un contributo per l'avvio della comunità energetica di 900.000 euro, che addirittura ci portiamo indietro da due anni, se non sbaglio, e su questo si parte quest'anno operativamente, perché abbiamo già richiesto a tutti i cittadini reguli di chi si vuole iscriversi alla CER per poter procedere alla liquidazione di quel finanziamento approvato due anni fa in Consiglio Comunale, dove si diceva che l'Egoli, che era la prima frazione a partire, perché aveva il teleriscaldamento l'abbiamo bloccato, perché il teleriscaldamento non era più funzionante, e invece di fare un nuovo impianto di teleriscaldamento e al di là della spesa tenere magari due o tre anni il paese, come dire, tutto scassato, tutto sfatto, quindi creando qualche problema in più anche per il flusso di rischio che comunque c'è, e quindi siamo passati alla CE, e quindi saranno ora i primi a prendere il 50% della copertura della bolletta. E questo è già, sono già in corso, come dire, cioè l'attività dell'ufficio. E abbiamo, entro la fine dell'anno, dovremmo avere almeno 2 mega già funzionanti e già operativi, che uno è quello che abbiamo già fatto, abbiamo già di 1,5 milioni che abbiamo già finanziato e abbiamo già fatto la gara, e c'è già la ditta e deve partire, so che stanno lavorando per fare il contratto per partire. Un altro che dovrebbe venirci direttamente dall'impianto di biometano, anche loro stanno già iniziando lavori, e quindi se tutto va bene dovrebbe essere a luglio finito, se poi finisce a ottobre non è un dramma, quindi, ma comunque, e abbiamo già 2 mega nuovi e quindi cominciamo a far partire anche, perché il percorso era partiamo con Legoli, allarghiamo alle altre frazioni e dopo si aggiunge Patch, che questo era il percorso. E poi fra 2 o 3 anni andiamo a regime, a quel punto dovremo fare un regolamento su come poi elargire i contributi che sono prodotti dalla comunità energetica e quello lo faremo nei prossimi mesi. Andando avanti, stiamo rifinanziando questa delibera di variazione di bilancio, 700.000 euro urbanizzazione di via Bellincioni, e qui un fatto 220.000 planetari più 60.000, quindi 280.000, questa è la realizzazione del planetario nel nuovo polo scolastico, accanto al polo scolastico, e qui già si comincia a vedere quello che potrebbe diventare il futuro plesso scolastico, perché cioè quello a cui stiamo lavorando è l'idea di finire la scuola e aprirla, e corredarla di laboratori che abbiano un rapporto diretto anche col territorio. Questi laboratori verranno fatti ad oggi, previsto, dentro l'incubatore. Il primo laboratorio che passa è il laboratorio che si incentra, come dire, sul planetario, sulla visione, poi quando mi viene ve lo dico. E questo permette, quindi l'abbiamo portato via da Libiano, il planetario, non l'osservatorio, che è un'altra cosa, perché era finito, ormai già qualche anno non utilizzavamo più perché il software era ormai esaurito, aveva 25 anni, e ci chiedevano di farlo nuovo. Noi gli abbiamo proposto di farlo nuovo qua accanto alla scuola, in modo che sia un luogo dove loro possono lavorare e fare la loro attività, come fanno sempre, il rapporto con la scuola, e poi essere al servizio della scuola per il tempo che serve, quindi un laboratorio molto qualificato e scientifico e di altissimo livello in rapporto con la scuola. E questo è il primo atto di altri che vogliamo fare, quindi questo è più avanti, questa storia va finanziata perché dobbiamo passare a fare l'affidamento. E abbiamo 200.000 euro per il MACA, per i locali via Roma, che noi abbiamo, sapete, c'è quel progetto ormai in corso da tempo di acquisizione di immobili, il primo dei quali è stato quello sottologgiato, abbiamo acquisito quelle quattro stanze, e lì le abbiamo pulite, ora aspettiamo delle opere per inaugurarlo e poi comincerà un meccanismo di valorizzazione di tutto il MAC. Lì sapete che la previsione era che quello fosse il centro del MAC, come lo sarà. Abbiamo perso un po' di tempo per le vicende nostre che sapete su espropri, discussioni, questioni giudiziarie, però ora, come sapete, da tempo risolte, e quindi ci hanno permesso di fare l'intervento e mettere tutto in pulizia. Ora stiamo pensando a allestire gli spazi, e una cosa su cui stiamo lavorando, stare sempre dentro questa idea, è di allungare, di fare la piazza con il selciato in legno marino come ora, però allinearlo come livello al livello del porticato, quindi venire più avanti e quindi fare un unico spiazzo e togliere di mezzo questi 3 volumi. Noi abbiamo oggi il loggiato che ha un livello, c'è un pezzo ovviamente libero che li piazza e poi parte il pezzo della piazza aggiuntiva. Qui vorremmo con pavimentazione fare una pavimentazione sempre in legno unica che si livella con il pavimento del loggiato. Quindi una piazza unica che va a occupare tutta la serie, che in qualche modo ripercorre quella che è ora, però alzandosi in fondo e facendo un'unica pendenza. Quindi niente, queste sono la prima variazione di bilancio che si sta facendo su questo bilancio. Quindi da quegli avanzi dell'amministrazione stiamo recuperando questi soldi già previsti che vanno con atto specifico vanno ricollocati. Ci sono domande, chiarimenti, interventi? Metto in votazione. Chi è favorevole? Doppia votazione. Chi è favorevole? Prima sicurezza. L'unanimità. Convenzione ufficio associato Polizia Locale e SUAP tra il Comune di Peciolo e il Comune di Tricciola. Approvazione. Allora, come sapete, le vicende sull'Unione sono state ormai vicende, Unione, associazioni, cioè un po' complicate, un po' complesse. E noi abbiamo, ci siamo promessi di non incastrare più queste cose con lo stesso metodo. E poi ovviamente Tricciola, abbiamo cominciato a lavorare con Tricciola sulla scuola e volevamo lavorarci ancora di più e ci hanno chiesto se alcune cose si mettevano in comune visto i problemi enormi che Tricciola ha, come peraltro anche altri comuni. Quindi noi abbiamo assentito a mettere insieme la polizia locale e il SUAP. Il SUAP non è un problema, ce lo possiamo permettere perché abbiamo un ufficio e può supportare tranquillamente anche il lavoro Tricciola, che purtroppo non è un granché. E per quanto riguarda invece la polizia locale, loro hanno due vigili, però non hanno un comando, e allora in questo caso loro si mantengono i loro vigili, noi manteniamo i nostri, però dentro un unico comando per dare un po' un senso, una struttura, e qui che altro dagli comando, perché alla fine erano rimasti due vigili da soli senza né capo né coda, non perché fosse gente, ma perché non c'era un coordinatore, non c'era un coordinamento. Quindi in questo va bene e si fa un favore, per noi non è, come dire, un problema far questo, però ecco, non si cambia assolutamente nulla, rimangono questi due gruppi e sugli uffici si integreranno, ovviamente sarà polizia unica, però non cambia assolutamente nulla. E anche sulla divisione dei compiti, nel calcolo abbiamo fatto, loro credo che devono darci a noi 13.000 euro all'anno, perché nel conto ci sono i loro vigili, i nostri, e poi più ci sono i soldi per il comando, di fatto. Una parte, questo è l'accordo, un accordo che è molto, come dire, non è una fusione, è proprio, come dire, funzionale a, insomma, a dargli una copertura. Questa era... E niente, questo, se volete vi metto anche il punto 7.6, poi si vota separatamente, che è, questa è una convenzione sempre con il Comune di Tricciola per lo svolgimento di funzioni committenza ausiliarie, che questo linguaggio aurico, non so chi è, di chi è proprietario.
Legislatore, definisce così.
Vabbè, è più semplice, no. In sostanza si tratta dell'ufficio che fa gli appalti.
Sì.
Quindi noi abbiamo, e questo devo dire fa comodo anche a noi, perché noi se vogliamo mantenere un ufficio per gli appalti nel nostro comune, tutti gli anni può deve dimostrare cosa ha fatto e cosa non ha fatto per capire se ha ancora i requisiti per rimanere autonomo, perché c'è la volontà del legislatore, al di là dei discorsi che tanti fanno, sì, lasciano i comuni, lasciano gli schemi vuoti, però alla fine poi se deve avere un ufficio che fa le gare, deve fare un X gare all'anno, deve avere una specializzazione, quindi se mantieni quello standard lì, ti mantengono l'ufficio aperto, se non mantieni, te lo chiudono e poi va a fare le gare. Dove fai? Le fai con la provincia, le fai con altri enti, le fai dove ti capita. Quindi voi capite che poi alla fine... Allora, noi ci interessa invece mantenere l'ufficio e associandolo, ovvero facendo anche le gare a loro, avendo un compenso di gare che si fa, per noi in questo caso è utile, per noi ci trova comodo. E quindi abbiamo fatto un po', come dire, con un po' di buonsenso, ciò che torna comodo a loro, ciò che torna comodo a noi. E su questo versante noi potremmo anche trovare qualche altro comune, e sarebbe anche molto meglio, perché saremmo più sicuri di mantenere l'ufficio così come c'è ora, autonomo, visto che contatti ne abbiamo diversi, un conto è gestito direttamente, un conto vanno in provincia, quindi ti metti in linea, ti metti in fila, insomma è una cosa un po' diversa. Quindi allora si tratta di due convenzioni, poi se ne voterà una per volta. Quindi una convenzione polizia locale e SUAP, e l'altra convenzione invece questa famosa committenza ausiliare che è sulla cucche, che pone più cucche, ma insomma è l'ufficio che fa le gare, l'ufficio gare. Ci sono chiarimenti, interventi? Allora, metto in votazione il punto 6, convenzione ufficio associato, polizia locale, SUAP. Chi è favorevole? All'unanimità. Chi è favorevole? Doppio favorevole, perfetto. Punto 7, approvazione convenzione con il Comune di Terricciola per lo svolgimento di funzioni di committenza ausiliaria. Mi piace la cosa. Chi è favorevole? Doppiamente favorevole, perfetto. Punto 8, regolamento per la cessione di aree. Allora, noi abbiamo, come sapete, una zona artigianale molto importante che è stata concepita e messa in piedi all'inizio del 2000 in una, seguendo un ragionamento, seguendo gli studi che allora andavano di moda, e in modo particolare seguendo anche i ragionamenti del Sant'Anna, quindi un luogo, una zona artigianale che prevedesse interventi specifici e strettamente funzionali al passaggio dalla start-up alla definizione di un'azienda più qualificata e più ormai messa nel mercato. Perché era il momento in cui, poi abbiamo capito negli anni successivi che questa cosa per tanti motivi si è raffreddata, sembrava che il Sant'Anna con le start-up che faceva, che magari partivano in 10, 15, 20 metri quadrati, 2, 3, 4 anni in start-up e poi dopo c'era bisogno di luoghi in qualche modo che avessero un senso, che fossero esteticamente validi, cioè un ambiente diverso dove l'innovazione giocava la sua parte più importante. E questo ovviamente quando facemmo nel piano, il piano regolatore e decidemmo come fare quella zona lì, abbiamo fatto fare uno studio a Tecnodi a suo tempo in cui queste cose erano, sembrava che fosse ormai il punto di riferimento. Abbiamo fatto le variazioni su quel piano lì e ovviamente lì poi è arrivata la grande crisi del 2007, 8, 9, 10, quindi come vedete c'è una cultura diversa che punta più al recupero degli ambienti piuttosto che a crearli nuovi, a consumare il territorio, e quindi quella lì si è un po' arenata. Sono stati fatti un paio di vendite, una in modo particolare non è andata bene perché chi l'ha comprato poi è fallito. Quindi, noi abbiamo deciso di farci la scuola nella parte più vicina alla strada, e quell'altro ci sono degli spazi e di quelli abbiamo deciso di fare un bando, anche perché stimolati dal fatto che c'è una richiesta specifica di persone che vogliono venire lì a fare delle cose. Quindi noi abbiamo colto questa occasione per fare il bando per i primi 3 blocchi. Allora, vediamo un po' se riesco a farvi capire. Allora, questa, la parte verde grande è la scuola. Dov'è la scuola? Questa. Qui è dov'è la scuola. Dietro, tutto questo pezzo dietro qui, compreso tutto questo qui, è tutta zona artigianale. Allora, i primi 1, 2 e 3 lotti, noi facciamo il bando per l'assegnazione. Bando per l'assegnazione vuol dire che noi facciamo il bando e stabiliamo una serie di regole che sono obbligate, perché noi, avendo fatto questo piano e prendendo una parte importante di contributi da parte dello Stato, siamo obbligati a vendere secondo i criteri. Per esempio, il primo lotto va a 300.000 euro, quindi è una cifra molto conveniente rispetto allo spazio. È così, quindi non è che, cioè noi è così. E quindi, già che ci siamo, facciamo il bando per 3 lotti. Il primo, ci dicono, c'è un interesse reale, poi ovviamente si fa il bando poi chi lo vince, lo vince. Però noi sappiamo ad oggi che qualcuno è interessato, altrimenti non si sarebbe mossi a fare degli atti, dei documenti, fare un bando, se non c'è nessuna... Allora, se no dovresti fare una campagna di promozione importante, quindi noi non si è mai sentito questo bisogno, perché lì non ci pesa nulla. Se vengono a chiedere, se no, si è venuto a chiedercelo, e quindi allora abbiamo fatto quelle modifiche che gli permettono di lavorare, di starci con la loro attività. Abbiamo fatto delle modifiche al piano regolatore, perché per rispetto a quelli, ai, come dire, ai box come erano, quindi come erano, e quindi i prefabbricati. Beh, e oggi quindi facciamo il bando e vediamo, una ci sarà, se poi dopo il bando sta aperto ci saranno altri, vedremo, altrimenti lo modificheremo con sott'opera poi. Avete tutto chiaro? Però non so per quanto sia chiaro per voi a questa distanza, però sono i tre lotti che sono dietro la scuola, dietro quella, quindi sono divisi in tre, e il primo lotto si fa, ogni lotto un bando, e quindi il primo dovrebbe avere già uno che è già lì, che ha comprato un tono, quindi c'è già chi è interessato, tanto lì si parte da quella cifra lì che è obbligatoria, perché non si può fare né meno né più. Poi se ovviamente nel bando c'è uno che offre 350 si prende anche 400, però dobbiamo partire da quella base lì, perché abbiamo preso contributi a suo tempo nel 2000, 2002, 2003, sì. 2004, mi pare, abbiamo preso, forse anche dopo, non c'era, abbiamo preso contributi dallo Stato, di conseguenza, cioè poi una volta che hai preso contributi non puoi farci speculazione, perché lì il terreno oggi vale sicuramente di più, quindi chi compra lì fa un buon affare, lo si fa anche noi, perché se arriva un'azienda importante tutto è guadagnato, sia in termini di occupazione in termini anche poi di entrate. Allora, niente, quindi se ci sono domande, chiarimenti, bene. Allora, metto in votazione, chi è favorevole? Unanimità, quindi doppiamente favorevole per l'immediata eseguibilità. Va bene, allora l'unica cosa che dico, non tanto per voi, ma per chi ci ascolta, siccome avevamo in autorizzazione l'ampliamento dell'impianto di smaltimento rifiuti, prima 10 giorni fa, la Regione in conferenza dei servizi ha chiuso il procedimento autorizzando la Belvedere a produrre l'ampliamento, come era ampiamente previsto, non poteva essere diversamente per tanti motivi, però come sapete l'hanno fatta abbastanza lunga per mille motivi, che un po' tecnici, un po' perché noi andiamo sopra la discarica attuale, nel frattempo è cambiata la legge che prevede un nuovo modo di sormontare la discarica esistente, non sappiamo bene come comportarsi, quindi siamo stati parecchi a discutere, non tanto lavoriamo un modo, perché neanche non avevano chiaro loro come comportarsi. Comunque poi c'è stata la prima volta che hanno obiettato sulla... c'è stata un'obiezione politica che era troppo grande l'ampliamento, noi le abbiamo ridotto, e poi sulla riduzione è quello che viene autorizzato. Abbiamo autorizzato 5 milioni e 300 metri cubi di autorizzazione complessiva, di cui 3 milioni e 250 immediatamente operativi. Cosa vuol dire questo? È un po' come se tu vai in una zona dove puoi costruire la casa e c'è la possibilità di fare 3 piani, fai i primi 2 piani e tu chiedi l'autorizzazione per i primi 2 piani e poi dopo chiedi l'autorizzazione per l'altro piano, però l'altro piano nel momento in cui la chiedi è automatico, non è opzionale, perché cioè, le volumetrie sono X, sono 100 metri quadrati, se te ne fai 70 poi hai il diritto di fare anche altri 30, quindi noi complessivamente è un'autorizzazione di 5 milioni e 300 metri cubi, sicuramente non per eccesso, facilmente per difetto che per eccesso, quindi questo è un fatto importante, perché ci permette di poter dire, come abbiamo detto molte volte, che noi rimanevamo un impianto che ha tutto, ha la discarica per quei rifiuti sempre più trattati, sempre più puliti tra virgolette, che non trovano altra collocazione e vanno in discarica, saranno sempre meno? Assolutamente sì, ma ci vuole, e probabilmente saranno meno, costeranno anche di più, perché poi funziona così. E poi abbiamo gli altri impianti, che sapete già, l'impianto di biometano ha già cominciato a fare il collaudo a caldo, il che vuol dire che ha cominciato a trattare, attivare i motori, attivare tutte i percorsi, che ovviamente ora non ti può più fermare, e quindi si prevede che tra fine anno sia a regime no, ma siamo un pezzo avanti, quindi comincia a trattare una bella parte di rifiuti. E poi c'è l'ossicombustore, la partita aperta e l'autorizzazione delle regioni. Quindi capite, noi con queste due operazioni ci confermiamo come un punto di riferimento indispensabile e ci permette di poter dire e fare diverse cose e puntare anche a capire come questo territorio si sviluppa di più di quanto fino ad oggi non siamo stati in grado di fare, perché sapendo che tu hai una discarica che sicuramente ti va avanti per un X numero di anni e per un fatturato importante, è vero che noi vogliamo investire anche nei nostri combustori, è vero che abbiamo investito nell'impianto per produrre biometano 38 milioni, è vero tutto, però quello è il polmone che ci permette di restare noi, e non si capisce perché no, rispetto al fatto che fino ad oggi abbiamo avuto una funzione istituzionale importantissima. Noi abbiamo lavorato sempre mantenendo basse tariffe, mantenendo atteggiamento istituzionale, prendendo rifiuti dai comuni, tant'è vero che nel passare dalla tariffa libera, come era prima, alla tariffa RERA, la tariffa RERA è tariffa regolata, noi non ci cambia assolutamente nulla. Quindi nella sostanza il bilancio 2024 è chiuso senza, come dire, senza scosse, pur applicando la tariffa ARERA. Quindi vuol dire che noi nella tariffa che facevamo c'era un atto di grande serietà, non è che si rimette, come si guadagna, però c'è stato sempre mai la rincorsa ad aumentare la tariffa e cercando di mettere in difficoltà comuni come altri impianti hanno fatto. Quindi era inevitabile che fossimo noi, per me era chiaro. Certo, ci si è messo più di quanto pensavamo in termini di tempo per una serie di motivi. Però questo è quello che, e mi sembra che questo, come dire, consolida alcune cose e anche la possibilità di avere una parte economica importante che ti permette, come dire, di respirare e ti permette anche di poter guardare anche a tutto il resto, a tutto il post mortem con una tranquillità diversa, anche perché era inevitabile che la regione ci desse autorizzazione, perché noi l'ampliamento che abbiamo fatto 15 anni fa, se non avessimo avuto in questi 5-6 anni un'accelerazione da parte dei conferimenti della regione, noi andavamo avanti altri 10 anni. Soltanto che la regione era stata così intelligente che nel 2014 aveva fatto un piano dove aveva detto che non facciamo più aumenti di volumetrie, guarda caso, non per rifiuti in discarica, per rifiuti urbani in discarica, provenienti da comuni. Quindi se Patch non aveva autorizzato già precedentemente una quantità importante, la regione toscana andava in emergenza. L'emergenza doveva portare i rifiuti fuori dalla Toscana, in barba a qualsiasi regola ambientale. Niente, quindi mi sembra corretto dirvelo e niente, ci vedremo prossimamente su questa... sul prossimo Consiglio Comunale. Buona serata.